oggi incominciamo con che cos'è la logica. Naturalmente spero anch'io di riuscire a chiarificarmi le idee, perché che cosa sia la logica non lo so, però appunto nel tempo di questa breve ora e mezza di percorso spero di riuscire a capirla anch'io. E naturalmente il modo più semplice per cercare di capire che cos'è qualche cosa è quello di andare a vedere qual è l'etimologia della parola. Quindi se noi andiamo a vedere che cosa significa logica, naturalmente logica in italiano deriva da una parola greca che, come tutti sapete probabilmente, è la parola logos, e dobbiamo capire anzitutto che cos'è questo logos di cui poi la logica studia per l'appunto il comportamento. Ora, logos è interessante perché è una parola ambigua e naturalmente dovunque ci sia ambiguità alcune menti, no, si trovano a loro agio, e l'ambiguità del logos è un'ambiguità piuttosto grande, piuttosto vasta, perché la prima cosa che logos significa in greco è pensiero. Quindi se la logica è lo studio del logos, allora il primo significato di che cos'è la logica sarebbe, o meglio la prima risposta a questa domanda, che cos'è la logica, sarebbe dire è lo studio del pensiero. Naturalmente il pensiero può anche essere intuitivo, spesso il pensiero è subconscio, addirittura inconscio, non necessariamente verbale, però la parola logos in greco voleva dire anche parola, linguaggio, e allora il secondo significato di che cos'è la logica, o la seconda risposta alla domanda, sarebbe proprio questo, che la logica è lo studio del linguaggio. Sono due cose diverse naturalmente: da una parte c'è il pensiero, come ho detto, che può anche essere averbale o preverbale o non verbale, dall'altra parte c'è il linguaggio. Non è detto che i due studi siano studi coincidenti, però c'è qualcuno naturalmente che l'ha pensato, l'ultimo a pensarlo è stato Wittgenstein, uno dei logici più famosi del Novecento, che in un trattato che si chiama Trattato Logico-Filosofico poneva per l'appunto quello che i matematici chiamerebbero un isomorfismo, un'identità di struttura fra il pensiero da una parte e il linguaggio dall'altra. Però c'è ancora un terzo significato di cui stasera parleremo poco, perché in realtà questa è una materia che fa sempre paura, e quindi magari a questa materia saranno dedicati altri incontri di questa serie. Però dicevo, il terzo significato della parola logos e ragione. Ragione nel senso matematico. Voi sapete che la parola ragione in realtà deriva da razionale inteso nel senso di numeri. È stato Pitagora che ha introdotto questo senso della parola logos. Pitagora chiamava logon un rapporto che si poteva, oggi noi diremmo, esprimere attraverso una frazione, un rapporto fra due numeri interi, e purtroppo chiamava halogon o non logon ciò che invece non si poteva esprimere attraverso una frazione, quello che noi ancora oggi in matematica chiamiamo irrazionale. Quindi il terzo significato di che cos'è la logica sarebbe proprio questo, cioè sarebbe lo studio della ragione. E allora certo non è dir poco venire qui a spiegare in un'oretta come si studia il pensiero, come si studia il linguaggio, come si studia la ragione, insomma sarebbe un'impresa un po' eccessiva. Naturalmente io parlerò papale, nel senso letterale però, perché molti di voi, anzitutto siamo a Roma, sapete che c'è il Papa, no? Mi immagino, anzitutto, spesso lo vedete perché ha libera uscita dopo il 1929 dai suoi appartamenti, no? in Vaticano, quindi viene spesso a fare gite intorno al Colosseo, eccetera, ma recentemente il Papa ha fatto un'invasione di campo, se così possiamo chiamarla, in altri campi, ma quelli sono naturalmente i campi suoi, quindi fa benissimo a farle se gli fa piacere, no? In particolare mi sto riferendo a quel famoso discorso del 12 settembre che è stato fatto in Germania, che naturalmente è finito su tutti i giornali. Credo che se voi leggete i giornali, cosa che non fate bene a fare perché dovreste leggere libri, ma comunque se leggete i giornali, no, vi sarete accorti che c'è stato uno scandalo sollevato da una citazione di un imperatore bizantino che il Papa aveva fatto, una citazione che non è piaciuta a quelli che venivano citati, cioè in realtà i musulmani, i maomettani, perché era una citazione negativa nei confronti di Maometto. Ma se qualcuno di voi si è preso la briga di andare a leggere in rete, perché naturalmente il discorso è stato pubblicato integralmente sul sito del Vaticano, questo discorso è molto interessante, perché era un discorso, e questi giornali non ne hanno parlato che a loro non interessa, era un discorso rivolto agli scienziati. E allora ecco che il logico, il matematico o più in generale generale lo scienziato è interessato a questo discorso, e in particolare lo è il logico, proprio perché il Papa parlava per una volta tanto in una maniera che forse persino il logico potrebbe in qualche modo condividere, perché parlava come se fosse Pitagora. Ora, dette dal Papa certe cose fanno un po' effetto, però il Papa diceva che il mondo in realtà è pervaso, permeato per l'appunto da quello che lui chiama giustamente il Logos, e addirittura che questo Logos poi si è incarnato. Naturalmente il Papa citava altri, in particolare citava l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, che molti di voi avranno letto o si ricorderanno. Giovanni è il quarto evangelista, e l'inizio del suo Vangelo è un inizio molto strano, perché parla un linguaggio che non è quello tipico non solo degli altri tre Vangeli precedenti, i sinottici, ma nemmeno di quello che poi sarà il suo Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni. È un inizio in cui c'è un inno per l'appunto al Logos, che oggi sappiamo in realtà è stato preso di peso, citato da Giovanni, con qualche variazione. E il primo versetto di questo inizio di Vangelo e di inno è un versetto famosissimo che dice: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ora, molti di voi si saranno chiesti, io me lo chiedevo sempre quando ero bambino che frequentavo quegli ambienti lì, adesso naturalmente poi crescendo, no, io li frequenterei ancora, ma sono stato ostracizzato per qualche motivo, no? Però non capivo mai come mai in principio ci dovesse essere il Verbo. Ci insegnavano la grammatica alle medie, no? E perché il verbo proprio, no? E non per esempio il sostantivo, no? Oppure l'aggettivo, no? E quello naturalmente deriva dal fatto che è una brutta traduzione. In greco l'originale diceva: in principio c'era il Logos. E poi in un verso successivo, credo sia il versetto 9, ad un certo punto Giovanni dice: e il Logos, il Verbo, si fece carne e venne fra noi. Ora, questo è interessante, perché questo è veramente ciò che un logico potrebbe dire. Naturalmente non inteso nel senso in cui lo intende Giovanni, o in cui lo intende Benedetto XVI, o più in generale la Chiesa, ma in un senso ben preciso. Cioè, se logos vuol dire ragione, allora dire che in principio c'era la ragione significa dire che in realtà anche prima che ci fosse l'universo già c'era la ragione in qualche modo smaterializzata. E la ragione come si materializza quando arriva l'universo? Beh, dire che l'universo è ragione, dire, come diceva per l'appunto Pitagora, che tutto è razionale o tutto è numero razionale, significa semplicemente dire che l'universo in qualche modo è permeato dalla matematica, è permeato da quelle che oggi noi chiameremmo le leggi di natura, le leggi della fisica, della chimica, della biologia e più in generale le leggi scientifiche. Cioè il logos per noi, perlomeno per noi scienziati oggi, è quello. Cioè si potrebbe addirittura fare una metafora, volendo, e parlare come parlava un grande filosofo che è stato anche un grande matematico, si chiamava Whitehead. Whitehead è colui, per coloro che seguono queste cose, che ha scritto quel capolavoro insieme a Bertrand Russell che si chiama, agli inizi del Novecento, I principi a matematica. Ebbene, Whitehead, in un lavoro successivo filosofico che si chiama Processo e realtà, ha introdotto quella che oggi viene chiamata la teologia del processo. Ed è una teologia che in una frase, in un motto, si può sintetizzare semplicemente dicendo quello che sto per dire, cioè che si può parlare di Dio in un modo molto astratto, e si può dire che la natura, cioè l'intero universo, è il suo corpo, cioè parlare del corpo di Dio come di tutto ciò che c'è. E poi naturalmente se c'è un corpo, e se vogliamo antropomorfizzare in qualche modo la divinità, allora ci sarà anche una mente, ci saranno i pensieri di questa mente, e allora se la natura è il corpo di Dio, le sue immagini mentali sono nient'altro che le leggi della natura. Il logos dell'universo sono i pensieri, per l'appunto, di Dio. E voi capite che credere a una divinità di questo genere è qualcosa che non dà assolutamente fastidio, credo, a nessuno scienziato. Se gli scienziati non pensassero che il mondo è razionale, che c'è una logica sottostante alla natura, beh, certamente non avrebbe molto senso cercarla, se uno crede che non ci sia. E senza questa fede non ci potrebbe essere la scienza, e non ci potrebbe essere nemmeno, io credo, l'interpretazione razionalista, tra virgolette, o razionale, di quell'altro versetto che vi ho citato, cioè il fatto che in realtà ad un certo punto il logos, la ragione, si è fatto carne. Che cosa significa? Significa semplicemente che ad un certo punto questa ragione smaterializzata, queste leggi della natura, questa razionalità dell'universo, che tra l'altro i greci chiamavano in tanti modi differenti, ad esempio l'armonia del del mondo, la musica delle sfere, con metafore che sono arrivate tra l'altro fino a noi molto recentemente. Kepler, ad esempio, ha scritto un intero libro che si intitolava per l'appunto L'armonia del mondo. Ebbene, dicevo, pensare per l'appunto che questo logos, che questa razionalità permea al mondo, non ci impedisce di dire che ad un certo punto su questa terra, nella carne di cui noi siamo fatti, la ragione si è incarnata e noi siamo per l'appunto quello che i greci chiamavano l'uomo, cioè animale razionale. Ecco come queste cose si possono interpretare in maniera assolutamente ateistica, se volete, o agnostica, cioè comunque certamente senza fare intervenire nozioni astratte come quella della divinità, a meno di non voler intendere per divinità quello che ho appena detto, cioè la natura, quello che Spinoza, tra l'altro, nella sua Etica chiamava per l'appunto così Deus sive natura, Dio cioè la natura. Quindi la logica è questo, ed è per questo che la logica è un'impresa vastissima, perché è permea questa logica intesa in questo senso di studio del pensiero, studio del linguaggio, studio della ragione, permea l'intero pensiero perlomeno occidentale, ma non soltanto naturalmente, perché anche il pensiero orientale, perlomeno nel senso di pensiero indiano, è molto in certe sue parti perlomeno è molto logico. E allora come si può spiegare che cos'è la logica in un'oretta, soprattutto se uno fa un'introduzione che è quasi tutta la lezione, no? Certo, poi dopo va poco lontano, no? Quindi io cercherò di farvi degli esempi di come la logica agisce e di quali sono le cose che la logica ci può insegnare. Poi naturalmente, insomma, potreste o potrete approfondire questo argomento. Io stesso ho scritto un paio di libri sulla logica, ma ce ne sono tantissimi e quindi, insomma, potrete andare avanti. Allora, innanzitutto, qualcuno di voi che ha una certa età, ora tutti hanno naturalmente una certa età, no? Meno certe signore di una certa età, che poi quella diventa incerta, no? Ad un certo punto, no? Ma comunque, no? Quelli che hanno una certa età, nel senso, per esempio, che hanno la mia età, no? Si ricorderanno che quando andavano a scuola, per esempio alle medie o nei primi anni delle superiori, si insegnava una materia che non credo, perlomeno a vedere dagli effetti che la lingua ha sui ragazzi di oggi, si insegni più, no? Ed era quella che si chiamava l'analisi logica, non a caso. E allora cosa c'entra la logica lì? Beh, perché quello è il primo livello in cui la logica interviene nel nostro discorso, è per l'appunto lo studio delle strutture del linguaggio. Ora, qual è stata una delle prime scoperte della logica? Naturalmente succede spesso così, che quando uno racconta le scoperte, la gente che sta a sentire spesso dice, belle scoperte, no? Nel senso che le sappiamo anche noi queste cose. Ma se voi le sapete queste cose, è soltanto perché sono diventate così parte del nostro pensiero quotidiano, della nostra conoscenza quotidiana, che ormai le sanno tutti, no? E non si capisce nemmeno, non ci si ricorda nemmeno più, che in realtà c'è stato un tempo in cui queste cose non si sapevano, c'è stato un tempo in cui si è dovuto scoprirle, hanno fatto scandalo e poi piano piano, insomma, sono diventate parte, no, appunto, del nostro sapere. Ora, dicevo, la prima distinzione fondamentale che la logica fa, la prima struttura che individua nel linguaggio, è una tripartizione. Qual è la distinzione fondamentale che fa la logica tra le parole che appaiono nel linguaggio? Beh, anzitutto si distingue da una parte il sostantivo, dall'altra parte l'aggettivo e dall'altra parte il verbo. Ora, può sembrare, come ho detto, una distinzione banale, ma in realtà è una distinzione molto profonda, perché non è soltanto il dire, beh, certe parole si comportano in un certo modo nella costruzione delle frasi e quindi è bene tenerle d'occhio, no? Bensì dietro a questi sostantivi, aggettivi e verbi ci stanno in realtà le cose del mondo. E allora che cosa sono i sostantivi? I sostantivi sono come delle targhette che si affibbiano agli oggetti che fanno parte o che costituiscono il nostro mondo. Quindi gli oggetti hanno dei nomi e questi nomi si chiamano sostantivi. Ora uno potrebbe dire, beh, cos'altro c'è al mondo se non gli oggetti, no? Abbiamo esaurito tutto, no? Che cosa servono gli aggettivi e i verbi? Beh, evidentemente c'è qualche cosa di più. Gli aggettivi in realtà, certo che parlano degli oggetti, ma ne parlano in una maniera diversa, non indicandoli semplicemente, no? Quindi non come targhette, non come nomi, ma ne parlano attraverso le proprietà che questi oggetti hanno. Tanto per non lasciare le cose nel vago, per esempio, non so, uno ha una mela E la mela naturalmente è un sostantivo che indica però un oggetto del mondo che è la mela vera, no? Mentre la mela di cui io sto parlando adesso, che sto, il suono che sto facendo o i segni che farei sulla carta se scrivessi, se stessi scrivendo, sono invece per l'appunto la parte logica, la parola. Quindi c'è la parola, mela, c'è l'oggetto, mela, sembrano due cose uguali e questa è una delle prime confusioni che il linguaggio ci porta a fare, ci porta a confondere le cose con le parole che queste cose denotano. Notate tra l'altro, se posso fare una parentesi, e naturalmente poiché sono io che decido, la faccio, no? Ma uno dice così per gentilezza semplicemente, no? Se posso fare una parentesi,